DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
Le migliori puntate dell'anno.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Resta la pizza il cibo più ordinato con il food delivery, a seguire hamburger e sushi, ma tra le cucine in crescita troviamo la rosticceria. Torna dunque la voglia dei piatti di casa, i piatti della domenica, e tra i piatti emergenti la pita gyros, che ci trasporta in un secondo su un'isola greca. Sono solo alcune delle curiosità che vi racconteremo tra pochissimo, grazie alla settima edizione della mappa del cibo a domicilio in Italia firmata Just Eat. E poi, dal marketing alla comunicazione fino all'offerta dei prodotti, ecco come l'intelligenza artificiale generativa cambia le strategie dei brand. Questo è il tema del focus sui trend.
Sto avendo un'avventura con la mia pizza.
La pizza batta e sushi tra i piatti più ordinati a domicilio non è una novità e non ci stupisce. Che il tiramisù superi il gelato invece sì, come il fatto che la cucina emergente a Bologna sia quella spagnola e a Roma quella greca. Sono solo alcune delle curiosità che emergono dalla settima edizione della mappa del cibo a domicilio in Italia, il report annuale firmato Just Eat, che fotografa gli italiani e il food delivery, gusti, preferenze, nuove tendenze. L'edizione di quest'anno individua anche 4 trend che guideranno il consumo di cibo a domicilio: mood food, il comfort food che abbraccia il benessere emotivo, e poi zero heroes, il cibo a impatto zero che abbraccia la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, fusion of cultures, la contaminazione gastronomica all'insegna dei sapori del mondo, e taste makers, il cibo nell'era dei social che segue un trend, una ricetta, un'immagine da riprodurre. Quattro trend che rivoluzioneranno l'esperienza culinaria e il food delivery, scommette Just Eat, e che grazie alla collaborazione con Delivery Valley proporrà come piatti speciali da domani fino al 13 dicembre. Di tutto questo abbiamo parlato con Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia.
Siamo in una fase, direi, di assestamento, ma comunque di crescita, nel senso che il mercato del food delivery è un mercato che oggi vale circa 1,7 miliardi. Si inserisce all'interno del mercato dell'alimentare online e del food delivery, quindi è un mercato che vale oltre 4 miliardi secondo i dati del Politecnico, e che in questo momento vede una fase di assestamento dopo i 2 anni di Covid, con crescite superiori al 50% anno su anno. È ancora in leggera crescita, ha fatto un 3% positivo anno su anno 2023 rispetto al 2022, tuttavia è positivo secondo me perché veniamo da 2 anni molto atipici, quindi comunque vuol dire che il mercato regge e che le persone continuano a ordinare. Mi aspetto quindi che negli anni prossimi continuerà a crescere, questo grazie sia al ruolo delle piattaforme come noi, che oggi rappresentano il 95% di quello che passa attraverso il mercato dell'online food delivery, ma anche di tutti gli attori della ristorazione che sempre di più stanno vedendo nella consegna di cibo a domicilio non una opportunità occasionale, ma una delle leve attraverso le quali crescere. Questo perché le persone sempre di più che ordinano a domicilio sono persone che magari hanno già provato il prodotto nel ristorante e vogliono riordinare quel piatto che gli è piaciuto o quel tipo di cucina a casa propria o in ufficio, perché no.
Voi, grazie a WGSN e ad OXA, avete individuato innanzitutto le quattro macro tendenze del food delivery oggi in Italia e poi le avete, come dire, volute confrontare con le reali richieste poi del mercato italiano. Ecco, quali evidenze avete scoperto, quali possiamo citare?
Allora, abbiamo individuato quattro macro tendenze, ne citerei una che è quella che chiamiamo mood food, ossia che oggi il cibo a domicilio rappresenta sempre di più non solo una necessità o qualcosa che si fa perché non si ha voglia di cucinare o perché non si ha tempo di cucinare, ma soprattutto la volontà di provare un tipo di cibo che mi dà soddisfazione. Quindi può essere qualcosa che ricorda la mia infanzia o che magari in quel momento in cui sono stanco e voglio provare la pizza che davvero mi piace, è una sorta di comfort, per cui vediamo anche arrivare sempre di più la crescita di dolci, ad esempio come il gelato, come la cioccolata o prodotti che vengono consegnati anche al di fuori dal momento tipico del pranzo e della cena. Quindi il cibo come piacere, il cibo come soddisfazione, come comfort, e non in maniera colpevole, diciamo, non è qualcosa che viene visto come lo sgarro che devo fare, ma qualcosa che fa parte, diciamo, un po' delle nostre abitudini.
Dal vostro monitoraggio annuale, qualche curiosità, voi ci raccontate sempre qual è il cibo più ordinato, il piatto più ordinato in Italia e anche le cucine, quelle emergenti, oppure un piatto particolare, siete stati tra i primi a raccontare il boom del poke, ad esempio.
Sì, allora abbiamo delle grandi conferme, quindi la pizza, ahimè, si conferma sul podio dei piatti più ordinati. Devo dire che anche insieme agli hamburger, e questo da un lato mi sorprende, dall'altro no, perché in realtà quando parliamo di pizza sembra statico, ma ci sono ogni anno molte aperture di locali nuovi, innovativi, che reinterpretano la pizza. Ad esempio a Milano ne stiamo vedendo tantissimi che continuano ad aprire, e sembra che sia già stato detto tutto, ma sia sulla pizza che sull'hamburger c'è una continua innovazione, e questo guida questo fenomeno. Parallelamente invece sui trend emergenti citerei un trend che riguarda la composizione dei piatti e la personalizzazione. Oggi le persone amano comporre i propri piatti, quindi una delle tendenze che vediamo è il componi il tuo poké, componi il tuo piatto. La tecnologia da questo punto di vista aiuta, perché io con facilità dal mio cellulare posso aggiungere, togliere ingredienti, comporre il piatto che io preferisco e quindi averlo completamente personalizzato. Questa è una tendenza che continua ad aumentare, ecco.
Un'ultima domanda guardando al futuro del food delivery: su quale tipologia di esperienza si posizionerà? Guardiamo avanti 2 anni, che cosa possiamo aspettarci?
Ma allora direi che si può aspettarci un allargamento dei confini di quello che oggi è il food delivery. Oggi siamo partiti dal pranzo e della cena. Quello che noi immaginiamo è che ci saranno più occasioni di consumo, quindi fuori dal pranzo e della cena, già lo vediamo, la colazione, la merenda o anche l'ordine a notte fonda, perché no? Quindi occasioni, ma anche categorie diverse. Oggi noi siamo partiti verticalmente parlando di cibo, ma Just Eat sta già iniziando a offrire non solo la spesa a domicilio, ma una serie di altri servizi, come la consegna ad esempio di elettronica. In altri mercati europei la stiamo testando, in Italia abbiamo iniziato di recente a offrire la consegna di fiori. Io personalmente ho già ordinato un mazzo di fiori online, è arrivato perfettamente, quindi si può combinare, diciamo, insieme non solo il cibo, ma anche altri prodotti che in quel momento di necessità.
Dai nuggets di cheeseburger di Burger King al friend test di Tinder, ecco come l'intelligenza artificiale cambia le strategie dei brand. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi.
Essere e avere.
Quindi, vogliamo vedere quanto tempo abbiamo? Tra 3, 2, 1, via! Solo 12 ore.
Già, 12 ore.
D'accordo.
È un po'...
Sì?
Poco?
Sì, è poco, infatti. I used to think that love... Doveva essere pazzesco prima del sistema. Insomma, noi due dovremmo farlo.
Definire farlo.
Che cavolo!
Ma forma sempre coppie perfette,
perché alla fine ce la farete.
Hai un altro appuntamento.
Coach, vi siete sbagliati?
Tutto Tutto accade per una ragione.
Focus sui trend.
Sta impattando l'intelligenza artificiale generativa nelle strategie dei brand, dal marketing alla comunicazione fino all'offerta di prodotti e servizi. In questo momento le aziende sono chiamate a posizionarsi sul tema e gli approcci sono i più diversi. C'è chi ne esalta le grandi potenzialità, chi prende le distanze, chi esalta d'altra parte la contrapposizione con la creatività umana, oppure chi ancora ironizza e si prende gioco di questo grande dibattito. Una cosa è certa: l'intelligenza artificiale generativa rivoluzionerà il brand storytelling. Secondo WGSN, entro il 2026 all'intelligenza artificiale generativa sarà riconducibile il 90%, pensate, dei contenuti online. Ci aiuta a fare chiarezza sul tema e ad individuare i casi che già fanno scuola Elena Marinoni di Nextat. Ciao Elena, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Il primo caso riguarda lo sviluppo prodotto, un caso davvero interessante. Raccontaci Elena.
Sì, molte aziende, come dicevi, hanno iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale non solo per le campagne pubblicitarie ma anche per lo sviluppo nuovo prodotto. Tra i più coraggiosi mi viene da dire al momento Burger King, che si è distinta per due iniziative, una in Colombia e una in Germania. Nel primo caso il brand ha deciso di sostituire temporaneamente il proprio community manager con un software di intelligenza artificiale che ha gestito gli account sui social e ha prodotto una serie di contenuti, poi generando dei post un po' surreali, un po' sconclusionati, ma appunto dichiarando dall'inizio tutta l'operazione. E in Germania, sempre Burger King ha iniziato a integrare l'intelligenza artificiale nella propria strategia di sviluppo prodotto per innovare i propri menu. Tutto è iniziato utilizzando Midjourney, l'ormai celebre software di intelligenza artificiale che sa generare immagini e concept, di solito sulla base di prompt testuali, diciamo così, e poi genera infinite combinazioni. Ecco, Burger King con Midjourney ha generato una serie di nuovi piatti per il menù, combinazioni di ingredienti anche un po' sopra le righe. Queste immagini sono poi state postate sui social, ma alcune di queste sperimentazioni sono state accolte così bene dal pubblico che poi Burger King ha annunciato l'intenzione di trasformarle in veri e propri piatti. Questo è il caso della combinazione più popolare al momento, nuggets di cheeseburger, che sarà presto disponibile per l'acquisto nei punti vendita Burger King in Germania.
Con il secondo caso entriamo nella categoria comunicazione e creatività. Si tratta infatti di una campagna, Elena.
Sì, in questo caso è la Kraft con il celebre ketchup Heinz. Ha utilizzato il generatore di intelligenza artificiale DALL-E di OpenAI per una campagna che si chiama Draw Ketchup, e da lì ha creato di fatto una serie di visual che vogliono ricordare delle opere d'arte, raffiguranti il ketchup ma utilizzandolo in combinazione con altre parole chiave, quindi ketchup e arte, ketchup e fuzzy, ketchup nello spazio, il ketchup nel Rinascimento, e quindi andando a sollecitare da lì sono stati poi generati, come dire, un infinito numero di opere d'arte. Ed è interessante questa operazione perché vuol dire esplorare la creatività, connettersi in modo nuovo con un target, ma sfruttando al tempo stesso la potenza dell'intelligenza artificiale per ottenere delle informazioni sulla percezione del ketchup da parte dei consumatori.
Ancora una campagna, ancora mondo food, ma con un tone of voice, come si dice in pubblicità, quindi una cifra stilistica completamente diversa.
Sì, decisamente. Il caso di KitKat con l'agenzia Wunderman Thompson Australia ha di nuovo utilizzato l'intelligenza artificiale partendo da un input così già di per sé, come dire, che prometteva bene. Scrivi un annuncio KitKat nel modo in cui sono soliti parlare, diciamo, i Gen Z. E a partire da questo spunto sono stati ottenuti degli script, l'agenzia ha poi utilizzato un sintetizzatore vocale per registrare la voce fuori campo dello spot e di nuovo da lì due per generare i visual della campagna. Il punto è che i risultati sono stati talmente sconclusionati da risultare comici, quindi pieni di errori, di dettagli fuori posto, non so, mani con sei dita, il logo KitKat storpiato e deformato, suoni robotici nella voce fuori campo. Quindi l'operazione, come dire, vuole far sorridere ma anche pensare, perché evidentemente siamo all'inizio di un nuovo mondo, no? In cui è importante trovare un punto di equilibrio, diciamo così, tra la creatività e il tocco umano nel marketing e nella comunicazione e il potere, devo dire, quasi infinito di queste nuove tecnologie.
Chiudiamo con un caso molto significativo che riguarda proprio l'offerta. È un modo davvero singolare per prendere le distanze in qualche modo dalla centralità degli algoritmi che governano i social. E che social, perché parliamo di Tinder, Elena.
Sì, parliamo di Tinder. In effetti stiamo con Next Atlas misurando e monitorando, diciamo così, una crescita nell'ansia da accerchiamento algoritmico, diciamo così. Sta montando questa sensazione un po' di essere accerchiati o di essere, come dire, un po' direzionati, ecco. E Tinder ha fatto in questo senso un'operazione molto intelligente ultimamente, perché ha introdotto una nuova funzionalità che si chiama Tinder Matchmaker. Ed è uno strumento che vuole incorporare nell'esperienza dell'utente su Tinder quello che è il tipico test di amici e parenti, una dinamica che ricorda molto da vicino quello che succede nella vita reale, in cui si chiede il parere degli amici su quello che può essere un potenziale nuovo amico, flirt o fidanzato. E quindi l'idea di inserire nella user experience di Tinder una sorta di validazione umana che è data dalla propria cerchia di amici vuole rendere un po' più umano questo meccanismo di matching dei profili, quindi una mossa strategica per alleviare questo senso un po' di asettica freddezza che avvertiamo quando ci troviamo un po' quasi a essere vittime delle decisioni guidate dagli algoritmi.
Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima, ciao Maria Luisa.
Il consumautore.
Se vuoi sapere che c'hai con la testa vuota, te.
Che fa?
Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sti incapace di tua madre.
Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera. È primavera.
Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Quello è uomo, no?
Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
Perché me leva dalle mano?
Lui è poi meno sempre. Se no si abitua.
Si muove la città.
È il film di cui tutti parlano, C'è ancora domani, di Paola Cortellesi, il film italiano più visto del 2023. Ha già battuto un record, è lo spunto che ci propone per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao Maria Luisa, bentrovati ai nostri radioascoltatori. È il film del momento, ma direi che è anche molto di più, perché anche la scelta di questo bianco e nero di una storia ambientata nel 1946 è evidentemente anche un grande omaggio al neorealismo italiano, il 1946 è anche l'anno in cui Roma città aperta di Roberto Rossellini vince il Festival di Cannes, il Leone d'Oro, quindi c'è anche una scelta registica molto forte, credo che è una delle cose più apprezzate. E poi ci sono due grandi temi: da un lato la condizione femminile in quegli anni in Italia, che soprattutto magari le giovani generazioni non conoscono così bene, e l'orgoglio della partecipazione, perché il 46 è l'anno in cui è il suffragio universale, quindi la possibilità di votare per le donne, quindi insomma grandi temi, proprio come avveniva nel cinema dei grandi registi neorealisti, da Rossellini a De Sica.
È stato definito la memoria collettiva delle donne italiane, c'è questo senso anche di profonda partecipazione.
Di grande partecipazione, senza peraltro rinunciare al proprio ruolo femminile, che in quegli anni naturalmente era un ruolo legato alla famiglia, ma anche alla ricerca di lavori immediatamente dopo la guerra, e quindi questa grande forza del mondo femminile che però poi combatte anche per essere riconosciuta da un mondo maschile che invece è ancora molto legato, diciamo, agli archetipi della società contadina e quindi molto maschilista.
In che misura l'approccio femminile oggi, la riflessione sui temi legati al femminile, influenza il mondo dei consumi?
Allora, è sicuramente un'influenza potente, soprattutto nella realtà, perché non è ancora del tutto riconosciuta, ma noi che poi misuriamo sia i comportamenti che le scelte, l'influenza che il mondo femminile sia ancora nelle famiglie, ma anche nei gruppi di amici e nel mondo dell'influencing ha, è veramente molto maggiore di quella maschile. Diciamo che ancora bisogna lavorare sul riconoscimento, un po' come nel 46 per altri aspetti.
Grazie a Francesco Morace, essere avere torna domenica prossima, non mancate. In attesa di risentirci ci trovate in podcast sulla piattaforma di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.